Non mi è piaciuto il versetto 17 quando dice: ma tu Signore, tu sei il nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, perché il Signore è il nostro Padre.
Molto netto, molto netta la confessione, l'analisi sul fatto che tutti, dice, siamo divenuti come una cosa impura. E quindi tutti abbiamo peccato. E anche, dice, sempre. Sempre nei peccati, direbbe al versetto 4. Abbiamo peccato sempre in questi siamo. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te. E quindi non c'è qualcuno di particolarmente esente da questa situazione. Anche se appunto all'inizio dice tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Quindi è un movimento che Dio fa verso questi, però appunto la situazione invece è quella di appunto un peccato per tutti. E anche la distruzione di tutte le cose preziose, compresa il Tempio, santo e magnifico, come dice il versetto 10. E quindi in questo senso mi sembrava ancora più bella quella preghiera, no? Del versetto 8. Ecco, guarda, tutti siamo tuo popolo. Quindi quel tutti, peccatori, però. Chiamandolo padre si richiama a lui il fatto che siamo tutti opera sua, argilla e appunto tuo popolo, quindi tua proprietà. In qualche modo, come un po' si diceva ieri, si rimette in lui la possibilità appunto di un cambiamento, di una salvezza. Ecco, l'ultimo versetto, c'è quell'espressione curiosa, detta in italiano, resterai ancora sensibile dopo, insensibile dopo tutto questo? L'avevamo trovata anche al capitolo 63, al versetto 15, non forzarti all'insensibilità. Forse letteralmente questo verbo vorrebbe dire, forse ti conterrai, ti limiterai, ti, ecco, tratterrai, come se ci sia questo intervento urgente che Dio deve fare verso il popolo, verso di noi, per risvegliarci, per salvarci. E sembra quasi che appunto debba proprio farlo, ecco, non può astenersi da questo. Quindi anche l'umiltà di questa preghiera, di questa invocazione, esprime anche il desiderio di un incontro, di un abbraccio, che manca da lungo tempo. Sono un po' anche influenzato da un po' una distrazione della preghiera perché abbiamo capito che sia il Papa che il Vescovo prima della comunione dicono una preghiera per quelli che non possono fare la comunione. Allora appunto mi sembrava che questo incontro con il Signore fosse desiderato, atteso, in qualche modo urgente, ecco, e che debba avvenire per vie che per noi non sono chiare, non sono possibili a motivo della nostra situazione.
Nel capitolo precedente avevamo ascoltato della possibilità di contristare lo spirito. Ecco, allora io ho colto un po' le parole di oggi come le parole dello spirito contristato, che parla ovviamente per bocca del profeta, ma appunto mi sembrava già un dono grandissimo il fatto di che sia questa opera dello spirito che dà questo occhio che consente di vedere con lucidità la situazione drammatica del popolo, della frattura della sua comunione con il suo padre, e appunto quindi non consente, diciamo, al profeta, ma quindi anche a noi, di addormentarci o di anestetizzarci rispetto all'analisi della situazione, ma appunto dà un occhio lucido e un cuore sensibile alla situazione e trasforma questa analisi che noi possiamo fare sulla situazione come una preghiera, ecco. Quindi, insomma, mi sembrava tutta un'opera dello spirito, ecco.
Il passo di oggi inizia al versetto 4 con le parole: tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. È un riconoscimento, Dio va incontro a coloro che confidano in Lui e non confidano in se stessi. E in particolare trovano gioia nell'adempiere i precetti, i comandamenti. Tutto il libro dei Salmi è un grande elogio dell'uomo che teme Dio, che è beato, come diciamo a partire dal Salmo 1, perché trova la sua gioia nella legge del Signore, nella meditazione dei precetti e poi nella loro pratica. L'uomo beato è l'uomo che è contento perché attraverso l'osservanza dei precetti crede di adempiere la volontà di Dio su di sé, sui suoi cari, sul suo popolo. Nella seconda parte del versetto 4 inizia, come è stato osservato, un lungo testo di confessione pubblica del peccato. È tutto il popolo che si riconosce nel male, che vede di essersi allontanato da Dio, che supplica il Padre perché non si adiri fino all'ultimo, fino all'estremo, non resti adirato per sempre, che invita il Padre a considerare che questo popolo non è nato da se stesso, ma è stato formato da Lui. Versetto 7: tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Ma essendo così abbiamo peccato e dunque, dice il versetto 4, tu ti sei adirato. Tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. E questa affermazione dell'ira di Dio perché il popolo ha peccato è la spiegazione tradizionale che troviamo nell'Antico Testamento per spiegare il perché dell'esilio del popolo. L'abbiamo visto tante volte anche gli anni scorsi leggendo i libri dei Maccabei,
perché succedono queste cose orribili, perché i pagani arrivano e vogliono imporre i loro costumi e le loro leggi, perché si permettono di occupare la città santa, di depredare il tempio, di profanare il santo dei santi, di portare via gli arredi. È solo un capriccio momentaneo del tiranno di turno? La spiegazione è un'altra. La spiegazione sta nella confessione pubblica del peccato. È perché noi abbiamo peccato che ci è successo tutto questo, e dunque l'esilio è Dio che si è adirato con il suo popolo perché ha trasgredito la sua alleanza. È Dio che, come dice il testo di oggi al versetto 6, ha nascosto il suo volto e quindi ci ha messi in balia della nostra iniquità. Ecco, nella seconda parte del versetto 4, l'antica versione dei 70 interpreta in modo molto forte questo sentimento dell'ira a motivo del peccato del popolo e dice letteralmente: noi abbiamo peccato, per questo siamo stati ingannati, per questo ci siamo fuorviati. Riprende il testo dei 70 la domanda molto appassionata che avevamo visto nel testo di ieri al versetto 17. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Il testo di oggi è la risposta a quella domanda del versetto 17. Perché il Signore ci lascia vagare lontano dalle sue vie? Perché permette che il nostro cuore si indurisca? Perché noi abbiamo peccato. E noi tutti, senza esclusione di nessuno, siamo entrati in uno stato di impurità comunitaria, collettiva, come un panno immondo, come un panno, dicono le versioni antiche, sia la greca sia la latina, di una donna che contrae attraverso il ritmo dei cicli l'impurità legale. Siamo tutti così, i nostri atti di giustizia sono diventati atti di immondizia, di impurità, e quindi siamo stati portati via come il vento, dice. E questa è una situazione che ci accomuna tutti. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava, dice il testo dei 70, si ricordava di te per ritornare a te, perché eravamo tutti in un grande male. Questa mi pare che sia la percezione che anche San Paolo ci trasmette quando, per esempio, scrive la lettera ai Romani. Tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio. Ma, aggiunge San Paolo, siamo giustificati gratuitamente attraverso l'atto di fede in Gesù Cristo. Dunque è questo atto di fede, come vedevamo alla fine del versetto 3, è questo atto di confidenza in Dio che ci può liberare non dalla percezione di essere peccatori, ma dal peccato che abbiamo commesso e che ci ha imprigionato, e ci può fare sperimentare la appartenenza piena a Dio, al suo popolo, e la liberazione dai nemici. Questa universalità del male, che riguarda dunque tutti, è estesa anche geograficamente. Mi sembra al versetto 9 non si parla soltanto della città santa di Gerusalemme, ma delle tue città sante, cioè le città di Israele vengono chiamate sante come Santa Gerusalemme, e tutte le città sono diventate un deserto, una desolazione. Gerusalemme, dice il testo dei 70, si è trovata in una condizione di maledizione. Il Tempio, versetto 10, che prima era pieno delle lodi di Dio da parte dei nostri padri, adesso è preda del fuoco ed è distrutto. Dunque una preghiera che provoca Dio, che vuole smuoverlo dalla sua ira temporanea e vuole piegarlo alla sensibilità di un padre che ha formato il suo popolo. Siamo tutti opera delle mani di Dio, siamo nelle mani di Dio. Anche Gesù nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 10 spiega molto bene questa nostra condizione, rivolgendosi ai discepoli dice che siamo nelle mani del Padre e del Figlio, siamo letteralmente custoditi da quelle mani, tanto che nessuno ci può strappare via ormai da quel dominio del Padre, da quella esperienza del Regno che è incominciata per tutti noi.